Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
La filosofia è inutile oppure utile? Beh, ma è evidente che è una domanda insensata, perché dipende da cosa ne fai e puoi usarla bene e anche male. Quindi oggi vi racconto tre modi per rendere inutile, quasi dannosa, la filosofia e tre modi per renderla utile. Lo facciamo, come sempre, dopo la sigla!
Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie. Siete avvertiti.
Quando si parla di utilità o inutilità della filosofia, nessuno è mai contento. Tutti vanno in bestia, vanno in berserk, cominciano a dire cose assolute, prive di sfumature, perché da un lato c'è chi ha studiato filosofia e si sente toccato in prima persona e dice «No, ho studiato filosofia per 2, 3, 5, 8 anni». Mica posso permettermi di dire che sia inutile, eppure tanti laureati in filosofia la vivono e come? In modo inutile e dannoso. Poi c'è chi non l'ha studiata e magari ha studiato ingegneria, architettura, matematica, fisica, biologia e ovviamente non avendo nessun interesse neanche magari ad approfondire la filosofia e magari non capendola, non avendola letta, dice «Ma certo che è inutile la filosofia, seghe mentali!» e anche lì si va per assoluti. È difficile discutere con un clima così divisivo e lo sappiamo. Per fortuna, però, potremmo anche lasciar perdere gli estremismi e ad accorgerci che c'è un vasto popolo non invasato che sta in ascolto, che è curioso e che è perplesso e che vuole capire meglio. E a loro io mi rivolgo, come sempre con Daily Cogito, dicendo certo che la filosofia è inutile. Certo che la filosofia è utile, ci sono modi per renderla inutile e altri modi per farla diventare utile e proficua. E oggi vorrei raccontarvi alcuni approcci che potrebbero essere utili anche quelli che spesso mi chiedono «Rick, dovrei studiare filosofia secondo te?» Sì, se lo vuoi fare nel modo corretto. No, se invece lo vuoi fare rendendola inutile. Prima di lanciarci in questa nostra disquisizione, lasciate che io faccia un annuncio che risentirete varie volte nei prossimi giorni perché mi rende molto orgoglioso. È in uscita il mio nuovo libro per Feltrinelli, «La parola a Don Chisciotte». Sono molto contento al punto che mi faccio anche l'applauso da solo, ma non perché io voglia farmi degli elogi, ma perché non vedevo l'ora di farvelo arrivare fra le mani. Non può ancora però arrivarvi fra le mani, perché siamo in preordine. Quindi La parola Don Chisciotte, che sono 9 cogitate scomode con personaggi impossibili. In questo libro cogito con Dracula, cogito con Sanvise Gamgee, cogito con Rachel Rosen, cogito con tanti altri personaggi della letteratura che nel mio percorso intellettuale mi hanno incuriosito e con cui vorrei chiacchierare. Ecco, ci ho chiacchierato all'interno di questo libro e queste cogitate, che hanno anche un fare fra il serio e il faceto, scatenano delle riflessioni, riflessioni che poi sono filosofiche, hanno a che fare con la politica, con l'arte, con l'amore, con la morte, con l'intelletto, con il corpo, con la politica, l'ho già detta, e tante altre cose. E mi sono divertito molto a scrivere questo libro e c'è la prefazione di Roberto Mercadini e spero che vi piaccia. È in preordine, uscirà il 14 febbraio, quindi se fate il preordine vi arriverà proprio il 14 febbraio, così che possiate regalarlo al vostro amato, alla vostra amata e farvi lasciare. Ma una volta che vi avrà lasciato avrete un nuovo amore, la parola Don Chisciotte. E quindi grazie chi farà il preordine e poi vorrei anche ringraziare lo sponsor di questa puntata, che è il nostro amatissimo Cambly. Cambly è un'applicazione straordinaria per imparare bene l'inglese e Cambly ha lanciato un servizio che io ho testato in questi giorni ed è fenomenale, che è Cambly Groups. Sì, perché se finora Cambly era un'applicazione estremamente efficace e conveniente che ti mette in video call con degli insegnanti madrelingua inglese che parlando con te per 15, 30 minuti, 60 minuti ti fanno parlare in quella dannata lingua che serve così tanto nel nostro mondo, Cambly Groups ti permette di rendere ancora più economico e conveniente questo tipo di scelta, mettendoti in contatto con dei gruppi di studio che ovviamente ascoltano l'insegnante e chiacchierano con l'insegnante, interagendo anche tra loro, sempre tramite video chat, e che ti permette quindi di avere veramente l'accessibilità massima per un'applicazione che ti insegna veramente in modo efficace come si parla in inglese. Gli insegnanti tra cui puoi scegliere provengono da ogni campo del sapere: inglese commerciale, inglese letterario, inglese scientifico, inglese tecnico, in tanti ambiti. Sei un bioingegnere chimico, lo puoi utilizzare l'inglese in quel campo. Non so anche se esiste il bioingegnere chimico, ma insomma ci siamo capiti. Vuoi parlare di letteratura filosofia per capire i libri di Locke e leggerli in originale? Puoi farlo. E tutto questo ha un costo accessibilissimo. A tutto questo si aggiunge il fatto che col link in descrizione potrai accedere a uno sconto del 50% sul piano annuale. Non c'è nessun motivo per non iniziare. Se vuoi imparare bene l'inglese, a usare Cambly proprio quest'oggi. E fra un anno guarderai indietro e dirai: luckily I followed Rick Dufer's advice. Grazie quindi a chi inizia a usare Cambly, e torniamo alla nostra trasmissione. Doverosa premessa, perché quando si parla di utilità della filosofia si scatena l'inferno di quelli che dicono: eccolo il neoliberista che ha studiato filosofia solo per fare i soldi. Sarebbe un po' come usare un martello per carezzare tua moglie. Non è esattamente il modo giusto e le conseguenze potrebbero essere terribili. Non è un utile da bastardo neoliberista. È un'utilità in senso un po' ampio. Voglio dire, se uno studia all'università oppure passa anni e anni a studiare filosofia anche per conto proprio, è evidente che cerca di trarne un'utilità. Non facciamo qua gli ingenui che dicono: ma la filosofia non serve a nulla perché serva di nessuno. Cazzate, ci serve la filosofia. Studiamo la filosofia anche con uno scopo strumentale. Lo strumentale non significa necessariamente voglio diventare ricco con la filosofia, significa voglio trarre del profitto per il mio animo, per la mia persona, per le relazioni, da quel tempo dedicato ai libretti di filosofia. Ok, questo credo lo vogliano tutti. Nessuno spende ore e ore, giorni e mesi del proprio tempo per non trarne nulla. Quindi utilità, come ne parla Seneca. La filosofia è l'allenamento per capire gli eventi della vita. Significa per Seneca allenarsi a morire, prepararsi a morire. Questo è filosofare. Cosa vuol dire? Vuol dire che io mi alleno, mi addestro ad affrontare ciò che la vita mi getterà addosso. E questa è un'utilità, perché significa prepararsi, significa utilità esistenziale, ovvero qualcosa che dà valore a priori a quello che poi farai. Cioè l'utile della filosofia è che quando tu farai un certo lavoro, avrai una relazione di un certo tipo, potresti riuscire a darle un significato che senza la filosofia non saresti riuscito a dare a quella cosa. Ecco l'utilità. Anche poi all'interno di tutto questo un'utilità economica. Certo, perché no? Riuscire a lavorare con la filosofia non è una cosa facile, però si può fare e potrebbe essere un obiettivo da darsi. In fin dei conti, io, da questo punto di vista, ho dato utilità anche economica alla filosofia che ho studiato, sia all'università che anche per i cavoli miei. Ma non era il mio obiettivo primario, perché sono riuscito a fare questo solo perché prima le ho dato un ruolo per la mia esistenza. Il fatto che io oggi riesca a lavorare con la filosofia è la conseguenza del fatto che io vivo con la filosofia. E anche se io non stessi facendo il lavoro che faccio oggi, che ho la fortuna di amare tantissimo, però comunque userei la filosofia così come la usavo nella mia vita prima di avere questo lavoro. Io quando facevo i lavori precedenti, tutti quelli che ho fatto, la filosofia che studiavo, e la studiavo sempre, mi dava comunque delle cose straordinarie, mi aiutava nelle relazioni, quindi questo è utile. Esistono comunque modi per renderla utile senza farne un lavoro, come dicevo. E tranquilli, ci sono modi per lavorarci e farci anche i soldi senza renderla utile in alcun modo. E potrei fare decine di esempi di persone che con la filosofia traggono soldi, ma non riescono a trarre un minimo briciolo di significato. Quindi, questo video è il video giusto, certamente, per chi si chiede: ma mi conviene fare filosofia all'università? Però non è il video che vuole rispondere a quella domanda. È un video che vuole rispondere a un'altra domanda. Come posso trasformare la filosofia in un alleato della mia vita, evitando che diventi un nemico? Sì, perché incredibilmente può persino diventare un nemico quando usata male. E allora, tre modi per renderla inutile, tre modi per renderla utile. E partiamo con il primo modo per renderla inutile. Lo faccio per mancanza di alternative, peggio, per occupare il mio tempo. Questa è una cosa che io ho sentito tante volte. Vado a studiare filosofia perché sono andato per esclusione. Mamma mia. Ora, posto che in linea di massima questo punto vale per qualsiasi altra cosa, cioè qualsiasi cosa, se la fai per mancanza di alternative, rischia di diventare superflua, inutile e aumentare la confusione che già senti dentro di te. Ma di più, per qualcosa di delicato, intellettuale, etereo e palesemente poco concreto, tra virgolette, come la filosofia. Questa è la differenza fra lo studiare ingegneria o fisica o biologia. Perché se io studio, a parte che è difficile studiare ingegneria o biologia perché non hai alternative. Cioè, di solito, se vai a studiare biologia è perché comunque hai un progetto, una visione, anche solo lavorativa, ma ce l'hai. Però, se io vado a studiare ingegneria per mancanza di alternative, nel mio percorso comunque verrò rimpinzato di cose che in qualche modo diventeranno utili perché sono competenze. Con la filosofia questa cosa non succede, perché la filosofia difficilmente dà competenze a chi non è attento a costruirsele. E tu non ti puoi costruire competenze se vivi la filosofia come un tappabuchi. Questo è il punto essenziale. Purtroppo, dobbiamo ammetterlo, se si entra in un'aula universitaria, ci sono 100 studenti, diciamo che mediamente un'ottantina, a essere molto molto conservativi, lo fa proprio così. Filosofia è tappabuchi. Ci sono i soldi, i genitori che mantengono, c'è la possibilità, quindi rimango per 4 anni, 3 anni, 5 anni lì per non lavorare. È evidente che la filosofia non solo sarà inutile, ma diventerà anche un nemico perché ti ha fatto perdere un sacco di tempo. È peraltro un tempo che andrebbe utilizzato per acquisire effettive competenze. Avere una motivazione, un progetto, una visione è fondamentale per poter ne trarre qualcosa dal tempo che dedichiamo alla filosofia. Di nuovo, se io prendo una cosa così eterea, delicata, malleabile come la filosofia e non ho un minimo di visione di quello che vorrei farne, un minimo di consapevolezza di come incarnarla nella mia vita, essa diventerà inutile e dannosa. Questo di nuovo vale per tutto, ma di più per quelle cose particolari come la filosofia. Evidentemente, vivendo in un'epoca in cui non crediamo più nella nostra interiorità, nella nostra intenzionalità, e quindi la parola visione è solo una cosa attribuita a quei guru della Silicon Valley che ti dicono che bisogna avere vision per andare a conquistare il mondo, evidentemente questa parola perde di significato e ogni volta che qualcuno dice ma io ho una visione della mia vita, lo prendi per un mentecatto, in realtà è fondamentale. Perciò, se io studio filosofia come tappabuchi, faccio filosofia come tappabuchi e non con una visione, con un progetto, questo mi farà molto molto male, perché farò una scelta saggia, studiare filosofia è saggio, per i motivi più stupidi del mondo e quindi diventerò stupidissimo saggiamente, non è una buona direzione. Ora, visto che non faccio 3 inutili e 3 utili, se no ci deprimiamo troppo, facciamo il primo punto di utilità, come rendere utile la filosofia. Beh, lo fai perché ti accorgi di avere dei problemi da risolvere. Questo sembra lapalissiano, dice, ma è evidente, è autoevidente, ma mi spiace, non è così. Intanto, anche qui, la cosa vale per moltissime discipline, discorsi, situazioni, ma è fondamentale riuscire a legare la filosofia alle domande che uno si fa. Di nuovo, anche lo studio della matematica, oddio, la matematica forse è troppo vicina alla filosofia come esempio, lo studio, di nuovo, della fisica sicuramente ha a che fare con il porsi delle domande, ma anche se io vado a studiare fisica per simpatia e non perché ho delle domande sull'esistenza, l'universo, la vita e tutto quanto, la fisica comunque mi darà delle cose per crearmi una struttura abbastanza solida. La filosofia no. La filosofia richiede quella visione, quell'iniziativa di cui parlavo prima. E quella la si ha perché tu ti accorgi di avere dei problemi. Di fronte alle domande esistenziali, come ti poni? Questa è una cosa fondamentale, perché se di fronte a domande come sono libero oppure sono guidato da qualcosa, sono libero o sono uno zombie, oppure perché io sono io, perché io sento di essere me stesso, oppure quella domanda di Thomas Nagel, cosa si prova ad essere un pipistrello? Domande che ti stordiscono e dici ma dove sono, in un film di Buñuel? Se di fronte a queste domande ti viene da ridere, ti viene da tralasciarle, metterle da parte, dire ma sei a seghe mentali, ed è legittimo che sia, attenzione, non c'è nulla di male, è legittimo che sia così, forse però filosofia non è la tua buona strada. Perché la filosofia, come ho scritto in Seneca tra gli zombie, libro che potete tranquillamente trovare sul nostro sito dailycogito.com e che avrà il suo sequel spirituale in La parola Don Chisciotte, però dicevo, la filosofia ha a che fare con quelli che io ho chiamato in quel libro problemi illimitati, cioè problemi che non hanno delle variabili numerabili, delle variabili conchiuse, delle variabili risolvibili. Come i problemi, per esempio, legati alla morte, i problemi legati al tempo, all'eternità, i problemi legati alla fede, all'anima, all'interiorità, alla soggettività e tutte queste cose qua. La filosofia ha a che fare con questi aspetti della vita che sono illimitati, cioè non hanno variabili finite e definite. Se tu, di fronte a quelle domande che i problemi illimitati ti pongono, non hai l'atteggiamento di dire ok, provo a farmela con serietà, ma ti viene da ridere, e ripeto, è legittimo, ci sta, però la filosofia non è la strada giusta per te. Le domande della filosofia hanno sempre un certo grado di ingenuità e sono quelle domande che iniziamo a porci molto presto, che in alcuni individui si mettono da parte, vanno sotto il tappeto, vengono derubricate a fantasie e di nuovo va benissimo. Il tipo di individuo che vuoi essere è quello, perfetto. Poi ritorneranno in qualche modo, ma va benissimo considerarle ingenue e superflue.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In altri individui, come me, quelle domande poi prendono dimensioni sempre più interessanti, per quanto irrisolvibili. Ed è quello che mi ha fatto capire che forse la filosofia era un qualcosa che potevo maneggiare con cura per la mia vita, perché quelle domande che poi trovavo anche nella grande letteratura, i viaggi di Gulliver, il Frankenstein di Mary Shelley, quelle domande le ho trovate là e mi sono detto forse c'è qualcosa, e la filosofia è diventato un modo per scandagliare quelle domande. Ora, se il cinismo della vita, che ha un ruolo fondamentale per quello che siamo e diventiamo da adulti, ti ha portato a sopprimere quell'ingenuità, a mettere da parte quelle domande, forse le domande che ti poni, perché spero che tu ti ponga comunque domande, non saranno di stampo filosofico. Oppure magari te le poni, ma in contesti diversi, che non ti portano a voler passare mesi di tempo sulle critiche di Kant, e ci sta, oppure te le poni ma in modo inconsapevole. Allora prima o poi riemergeranno inevitabilmente. Attenzione però, anche qua. Porsi queste domande è una condizione che rende utile l'approccio alla filosofia e l'approccio filosofico, ma non basta porsi quelle domande, bisogna anche soffrirle. Cioè, io quando ho cominciato a sentire crescere quelle domande, non è che semplicemente mi incuriosivano e dicevo ma sai che questa roba della mia coscienza qui, che arriva da questo luogo che non capisco, è interessante. No, ci stavo male, direi, cioè le sentivo proprio, emergevano in momenti in cui magari mi mandavano in confusione quando non era il caso che accadesse, entravano nelle discussioni con le persone della mia vita, e questo mi ha permesso di selezionare le persone della mia vita, perché quelle che non erano interessate a certi ragionamenti semplicemente non erano persone adatte a stare con me e via dicendo, non per loro colpa ma per diversità, insomma tutte queste cose qua. Io ho sofferto queste domande, cioè le ho sentite mie a tal punto da farne anche parte integrante del mio modo di pensare. E allora ecco cosa vuol dire: se ti poni i problemi della filosofia, allora forse la puoi rendere utile. Quanto le senti quelle domande? Quanto le soffri quelle domande? E quanto sei disposto a sacrificare per scandagliarle? Se la risposta è tanto, allora la filosofia potresti renderla utile per la tua vita. Secondo modo per renderla inutile: lo fai perché vuoi insegnare. Ah, questa frase, signore e signori. Perché vuoi studiare filosofia all'università? Beh, per tanti motivi. Perché mi piace. Non ho mai letto un cazzo di filosofia, ma mi piace. e perché vorrei insegnare. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Vorrei farti notare che la filosofia non ha mai insegnato niente a nessuno. E qualcuno dirà, ma come? Ma i grandi filosofi, i saggi, i sapienti... Ma avete letto un libro di questi filosofi? Che hanno più dubbi di me, hanno più domande di me. E una volta letti ti lasciano aperte molte più strade rispetto a qualunque sostanza psichedelica? Avete mai letto Sant'Agostino e le Confessioni? Uno dei più grandi saggi della storia umana, alla fine delle Confessioni dice: cosa hai fatto alle mie certezze? Avete mai letto lo Zarathustra di Nietzsche? Nietzsche, con il superuomo e l'eterno ritorno, finisci di leggerlo e dici: io non so più dove sono le mie certezze, non ho più fede in nulla, devo ricostruire tutto da zero. La filosofia non ha mai insegnato niente a nessuno, anzi, la filosofia è riuscita sempre a dare concretezza e sostanza a dubbi, di nuovo, irrisolvibili. E i filosofi non sono dei bravi maestri, per fortuna, perché quando tentano di essere bravi maestri fanno dei danni inenarrabili, perché diventano dei fuffaroli e ci fanno male al cervello. È la lezione di Socrate, il sapere di non sapere, ovvero l'essere perfettamente consapevole che io non ho nulla da insegnare a nessuno, perché ho solo da, ma neanche imparare, ho soltanto da osservare e mettere in discussione. Non posso insegnare se mi rendo conto del tipo di problemi che la filosofia porta con sé. Ovviamente, e questa non è soltanto la lezione di Socrate, potete citarli tutti, da Cartesio a Spinoza, mai nessuno di loro ha insegnato nel modo in cui le persone che iniziano a studiare filosofia per insegnare vorrebbero insegnare. La maggior parte di chi la studia, il problema è questo, lo fa nel tentativo di insegnare poi a scuola. E questo, signore e signori, io ve lo dico, è dovuto a un'enorme, drammatica mancanza di fantasia. Perché la filosofia, di nuovo, se utilizzata in modo utile, come vedremo, può aprirti strade impensabili, incredibili. Ma se tu, quando inizi a studiare filosofia, lo fai perché l'unica persona di filosofia che ho conosciuto nella mia vita è il mio insegnante di filosofia. Quindi, se studio filosofia, dovrò inevitabilmente insegnare filosofia. Mio Dio, che inferno terribile, dover sempre imitare solo i pochi esempi di coloro che hanno rappresentato un qualcosa che mi suscita simpatia. E quindi c'è questa distorsione che è dovuta alla filosofia scolastica, mettiamola così. Il problema è che non si sta parlando di filosofia in quel caso. Si sta parlando al massimo di storia della filosofia. Allora, non studio filosofia per insegnare. Voglio imparare la storia della filosofia per insegnare, che è una cosa molto diversa. Ma questo ti porterà zero vantaggi nella tua esistenza, nell'uso della filosofia. E spesso questa scelta, io l'ho vista anche legata a quel pregiudizio del posto fisso, perché ancora oggi l'insegnante di scuola è visto come quello che una volta che ce la fa, a posto. E non voglio, questa non è una cattiveria gratuita nei confronti degli insegnanti, ci sono quelli bravi che non la vivono così, però una buona parte delle persone che iniziano il percorso della filosofia lo fanno sapendo che la filosofia è precaria strutturalmente, anzi la filosofia ti apre al precariato dell'esistenza, e quindi di fronte a quello dicono, beh no, ma almeno il posto di lavoro non sarà precario. E poi invece scopri che c'è il precariato più devastante nella scuola, quindi non è neanche una buona scelta per quel fatto lì. E poi, dall'altra parte, io mi sono sempre chiesto questa roba. Sarà che non ho mai avuto simpatia per il progetto di vita dell'insegnamento? Cioè, nel senso, non ho mai sentito mio, non ho mai voluto diventare insegnante nella mia esistenza. Ma a 19 anni, quando inizi a studiare all'università, come puoi avere la prospettiva di insegnare? Ho sempre trovato questa cosa incomprensibile. Arrivare a insegnare, al massimo, per me, è la conseguenza di un buon percorso di vita, anche filosofico, che ti porta nel tempo ad aver capito delle cose che umilmente dovrebbe farti dire, vabbè, ho delle competenze da spendere per gli altri. E ci può stare. Ma a priori voler insegnare, per me è sempre... Sì, poi ci sarà il fascino di dire, ma io voglio crescere le giovani generazioni. Però, di nuovo, quello dovrebbe essere la conseguenza di esperienze che fai e di cose che acquisisci in un lungo lasso di tempo. Ma c'è questa distorsione. Ovviamente tutto questo, come dicevo, non significa che chi ha fatto filosofia non dovrebbe insegnare, ma ci mancherebbe. Per fortuna ci sono bravissimi insegnanti che hanno studiato filosofia. Solo che questa dovrebbe essere la conseguenza di altri obiettivi. E se tu parti con l'obiettivo di insegnare, dal mio punto di vista, statisticamente, non solo finirai per non insegnare, o finirai per insegnare per poco tempo per poi mollare, come capita a tantissimi, ma non avrai tratto i veri vantaggi dalla filosofia. Mi viene in mente quella similitudine di Lem nella Voce del padrone che ho citato nei preferiti del mese, quando dice: capita alcune volte nella vita di essere un po' come le formiche che nel percorso verso il formicaio incontrano e si imbattono nel cadavere di un filosofo. È evidente che le formiche potranno trarre un vantaggio dal cadavere del filosofo, ma non trarranno il vantaggio delle sue idee, non trarranno il vantaggio di quello che è il vero senso della sua presenza lì. Non potranno leggere i suoi libri. Lo smembreranno, se lo mangeranno, e bravi tutti, complimenti, applausi, però le formiche resteranno degli ignoranti di merda, perché le formiche sono ignoranti di merda, lo sappiamo tutti. Ecco, noi siamo a quel livello lì. Se tu la filosofia la approcci con quell'obiettivo, sei come le formiche che si mangiano il cadavere del filosofo. Sì, non fatemi domande, qui in Veneto le formiche sono piuttosto aggressive e voraci, però ti sarai perso il vero significato di quello di cui stai facendo esperienza. E il rischio è molto molto elevato quando si studia filosofia. L'utilità numero due, quindi un secondo modo per rendere utile la filosofia, è: lo fai per prenderti cura di te, che dal mio punto di vista dovrebbe essere proprio il livello basilare di qualsiasi cosa chiamiamo passione. Ovviamente questa cosa si perde sempre di più, perché tutto ciò che facciamo e che dovrebbe curarci è prendersi cura di noi, oggi lo facciamo per la condivisione, per mostrarlo agli altri, ma questo è un altro discorso. Però mi rendo conto che viviamo un'epoca in cui è molto difficile parlare di cura di sé. Cura di sé significa, per tutti quanti, faccio meditazione. Bellissimo, è bellissimo, però se poi fai meditazione per condividerla su Instagram è meno bellissimo. La cura di sé è una cosa molto molto intima, e la filosofia è la regina della cura di sé. La consapevolezza della propria interiorità è cura di sé, e la filosofia è, leggiamo per esempio Pascal, è il discorso che uno fa con se stesso nel tentativo di ordinare i propri pensieri. Il filosofo spesso lo fa come? Scrivendo. E quindi scrivendo tu organizzi i pensieri, e non lo scrivi per mostrarlo, farlo, lo scrivi perché hai bisogno di fare ordine a quella confusione che trovi in testa, che è la tua interiorità. Questo ha a che fare con anche il tentativo di affrontare e comprendere un po' meglio quell'enigma che è la mia esistenza. Di nuovo, problema illimitato, l'esistenza è un enigma, non è una cosa che risolvo, è una cosa su cui posso avere qualche indizio e via dicendo. Anche quello ha a che fare con la cura di sé, la messa in dubbio delle certezze. Ecco, la filosofia si prende cura di me quando mi dà strumenti per accorgermi di quanto le mie certezze incrollabili mi stiano danneggiando. Mi prendo cura di me quando riesco nella quotidianità a fermarmi e mettere in discussione quelle certezze che mi stanno irrigidendo, che mi stanno fermando, che mi stanno immobilizzando. Questo è ciò che fa la filosofia. E se lo vivo così, sarà utilissimo, utilissima anche nel caso io non riesca a trarci un lavoro. E poi la filosofia è cura di sé perché, lo ricordiamo, quella frase bellissima di John Locke, la filosofia è misurazione dei propri limiti. Cioè, attraverso la filosofia, e Locke è un esempio perfetto di questo nel saggio sull'intelletto umano, la filosofia è il tentativo di scandagliare tutto ciò che sta all'interno della mia capacità di comprensione per accorgermi qual è il limite oltre cui non posso andare, il limite oltre cui il mio scandaglio non arriva. E quindi capire quali sono i miei limiti, e quella è una grande cura di sé. Capire i propri limiti significa liberarsi dalle fantasie dell'illimitatezza che oggigiorno regnano sovrane, dalle fantasie dell'onnipotenza che regnano sovrane e ci fanno malissimo. Ecco, questo è un bellissimo approccio per rendere veramente utile la filosofia, che si prenda cura di me. Seneca, Epitteto, Kierkegaard, tutti autori che io cito tantissimo, non perché mi piace citarli, ma perché si sono presi cura di me, nel vero senso della parola, sono autori che ti danno poco, pochissimo. se li leggi in modo disinteressato, disincantato, cinico, per imparare delle cose, per fare l'esame, per insegnargli agli altri, per avere le citazioni fighe al pub con gli amici, ti danno pochissimo con questo obiettivo, ma ti danno tutto quando li usi per prenderti cura di te stesso, quando li usi per fornirti delle parole, dei pensieri migliori affinché il tuo ragionamento su te stesso sia più ordinato. Questo è ciò che fa la filosofia, questo è prendersi cura di sé. E questo è utile ed è interiore, è efficace e non può vederlo nessuno a parte te. Ed è un approccio che dal mio punto di vista dovrebbe essere basilare nella filosofia, basilare. Senza quello, tutto il resto diventa fuffa. Da questo utile, infatti, a pioggia ne deriveranno tantissimi. Utile nelle relazioni, anche nel lavoro, ovviamente nella propria serenità, nel dare lo spazio giusto ai propri hobby, alle passioni, nella capacità di affrontare le sofferenze, le fatiche, insomma, tutte cose che citiamo spesso. La cura di sé, infatti, è prima di tutto imparare ad essere presenti a ciò che mi accade, ciò che compone la mia quotidianità. E questo, in un'epoca come la nostra, che come dicevo è fatta di smisuratezza, è fatta di quantità numeriche a cui attribuiamo significati assolutamente assurdi, questo, trovare la propria misura, trovare, essere presente a quello che mi accade, è veramente fondamentale. Se uno adotta la filosofia come approccio di questo tipo, non rimpiangerà mai neanche un secondo passato sui libri della filosofia. Terzo modo per renderla inutile, ma prima bevo un goccio d'acqua perché sto morendo. Lo faccio per costruirmi una superiorità. Ah, che bello, eh? Quanti studiano filosofia pensando che quello sarà uno strumento per avere la meglio sugli altri? Tantissimi in realtà. E in parte credo che ci passiamo tutti per un momento, credo che anch'io per un momento abbia approcciato la filosofia con l'intento di dire così potrò avere una superiorità sugli altri, come se la filosofia fosse un veicolo di potere. Spesso ci avviciniamo alla filosofia con l'intima convinzione che essa ci darà la superiorità sugli altri. Questo è dovuto anche al malato intellettualismo con cui noi cresciamo nella scuola italiana, pensando che tutto ciò che è conoscenza sia erudizione, ed essendo erudizione possa essere usato contro gli altri. Uno dei difetti dell'erudizione, questo lo dice Epitteto in una pagina straordinaria, quindi del citazionismo, della conoscenza mnemonica, delle nozioni, è che di solito diventa un'arma da usare contro gli altri, diventa l'arma dei sofisti, quelli terribili che vogliono soltanto sempre girare la frittata e mai affrontare i veri problemi. E che cosa significa questo? Significa che se approcciamo la filosofia come a ciò che ci dà quella superiorità, come erudizione, noi sostituiamo la cura con il potere. Non stiamo più prendendoci cura di noi stessi, stiamo cercando di avere potere sugli altri. E questo avviene in ogni ambito della nostra vita. Avviene sempre quando vogliamo usare la filosofia per prenderci una rivincita. La filosofia non può essere una rivincita. Di nuovo, è una cura. Il pregiudizio di sapere, di poter di nuovo girare la frittata, di arrivare prima e meglio degli altri. Spesso la filosofia è impregnata di personaggi del genere, anche all'università, anche nella scuola, ma non solo, anche nel mondo, diciamo così, degli intellettuali pubblici, se capite quello che intendo. La filosofia porta con sé questo rischio, questo della superiorità intellettuale, più di altre discipline.
Pensi alla tua casa. Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre.
Dettagli negozio, tale tag 0%, salva approvazione della finanziaria.
Perché i temi che la filosofia tratta sono estremamente intimi. Cioè, se io tratto il tema della bioetica, il tema della filosofia del diritto, il tema di qualsiasi della filosofia del linguaggio, la filosofia, avendo una capacità di astrazione piuttosto ampia e quindi permettendoti anche di avere il lessico del girofrittatismo, ti permette di essere molto più manipolatorio rispetto a tante altre discipline. E questo è un problema enorme, il motivo per cui i sofisti, che erano in realtà una congregazione di filosofi che avevano la stima di tantissimi perché facevano un ottimo lavoro, poi a un certo punto sono diventati cattivi, perché la filosofia può essere usata per manipolare invece che per stimolare, per provocare, per scavare, può essere usata per farti fare, per manipolare, per farti arrivare, per usare potere sugli altri. E la sapienza filosofica e non solo, conquistata per i motivi sbagliati, porta all'adulazione, che è la madre della manipolazione. Se io studio filosofia per erudirmi, per farmi bello nei confronti degli altri, significa che studio filosofia per avere l'approvazione degli altri. Per assurdo, l'approvazione altrui è ciò che mi fa desiderare di avere in mano gli altri. Perché una volta che io vengo adulato, questo è un argomento che tratteremo perché è importantissimo in un Daily Cogito dedicato, quando vengo adulato, la conseguenza immediata è che non voglio che quell'adulazione passi. Ma al tempo stesso, sapendo che l'adulazione passerà, voglio accaparrarmela in modo imperituro. Ed è il motivo per cui cerco di manipolare gli altri. Questa cosa nella filosofia è molto molto forte per il carattere stesso dei problemi filosofici, perché quando tratto di morte, lutto, significato della vita, senso del linguaggio, metafisica, la capacità di manipolare gli altri è altissima. Ovviamente, accanto a tutto questo, peggiore di qualsiasi manipolazione, di qualsiasi superiorità, c'è la superiorità etica, morale. Lo studente di filosofia che, dal momento che ha letto Kant, o almeno le dispense del prof su Kant, Leibniz, Marx, Heidegger, come diceva il buon Carmelo Bene che ha letto il signor Heidegger, ha un autogiudizio su di sé che lo innalza solo perché ha studiato quelle cose. Perché poter maneggiare la metafisica mi permette di disquisire di ogni campo. E c'è questa tracotanza che è legato al senso di superiorità, che va combattuto. La filosofia deve combattere quel senso di superiorità e deve di nuovo farci dire: so di non sapere, so di potermi esprimere argomentando, però poi so che la filosofia mi dà il mio limite. Ma chi non vuole riconoscere limiti evidentemente userà la filosofia per avere quel senso di superiorità. E quindi arriviamo all'ultimo punto, che è il terzo modo per renderla utile la filosofia. Lo faccio per pura autoricerca. La filosofia è ingenua ed è non serva ed è quasi ridicola, perché è una pura esplorazione di sé con un certo linguaggio, un certo approccio che presuppone la limitatezza della comprensione a cui riuscirò ad arrivare. La pura autoricerca è questo, è il conosci te stesso, gnotis auton, come era scritto nella facciata del tempio dell'oracolo. E da questo punto di vista possiamo tranquillamente dire che la filosofia è un approccio alla vita, prima di essere una serie di libri, prima di essere un linguaggio, prima di essere una tecnica, prima di essere un discorso, è proprio un atteggiamento nei confronti della vita. E se uno va verso la filosofia dicendo: io voglio capirmi, voglio capire chi sono, voglio fare la fatica di quell'esplorazione, voglio mettermi in discussione, non voglio accontentarmi delle identità che i vari gruppi in cui mi troverò cercheranno di darmi, voglio veramente sentirmi fluido nell'esistenza, e quindi quel fiume in cui entriamo, ma che cambia sempre, e noi con lui, e tutte queste cose qua. Se uno dice: io voglio fare quell'atto di autoricerca, ma al tempo stesso rendermi conto che cambierò sempre, quindi quell'atto di autoricerca non finirà mai, allora la filosofia può essere utile. Allora la filosofia può avere la capacità di dare una giusta collocazione nei diversi momenti della mia vita a tutto quello che faccio, sono e mi circonda. Se io ho questo atteggiamento, tutto ciò che sta al di fuori di me sarà conseguenza di quell'autoricerca. Se io metto questo primo punto nell'approccio alla filosofia, le relazioni che avrò saranno conseguenza di quell'autoricerca. Il lavoro che farò sarà, che mi piaccia o meno, conseguenza almeno parziale di quell'autoricerca. Avrò selezionato una realtà che non sarà più casuale e che si imporrà sulla mia interiorità, ma avrò fatto questo auto di autoricerca sufficientemente approfondito, e poi sarà sempre uno scalfire la superficie perché l'inconscio è molto più ampio di quanto potremmo mai capire, però avrò la capacità di influenzare minimamente ciò di cui mi circonderò sulla base di quello che di me avrò compreso. Quando leggiamo i grandi filosofi del passato, Spinoza, Leibniz, Cartesio, è chiarissimo questo, è chiarissimo che questi sono individui che hanno prodotto filosofia non per vendere libri o per farsi piacere o per, che cazzo ne so, essere adulati. L'hanno fatto perché volevano che la loro capacità di autoricerca imponesse, o perlomeno, non imponesse la parola sbagliata, condizionasse la realtà che li circondava. E quindi quello che loro capivano di essere sarebbe diventato in parte ciò che poi avrebbero trovato nella realtà. Questa è la vera utilità della filosofia e del sapere filosofico. E quando si legge un filosofo con questo atteggiamento come una cassetta degli attrezzi che mi fornisce strumenti per affinare quel tentativo di autoricerca, allora studiare filosofia sarà a priori una grande utilità, perché mi darà una strada utile per capire meglio chi sono, e una volta capito meglio chi sono, subire meno la realtà circostante e condizionare un po' di più, con misura, ciò che mi circonda in base a quello che sento di essere. E non fermare mai questo gioco, perché poi quello che sono oggi potrebbe essere molto diverso da quello che sarò domani, e questi sono discorsi insomma che sono abbastanza autoevidenti. Ma questo è il modo vero per me per vivere la filosofia. Il tentativo di non farsi condizionare troppo da quello che mi circonda, ma il condizionare almeno parzialmente quella parte di realtà che ha diretto contatto con me, le relazioni, la mia casa, il mio lavoro, il modo in cui mi esprimo, il modo in cui le persone a me strette mi vedono e tutte queste cose qua. Questa è la filosofia per me, e uno che ha questo approccio, studiando filosofia, anche se non dovesse trarne un lavoro nella filosofia, ne trarrà un grandissimo vantaggio e la riterrà utile inevitabilmente. E poi magari il lavoro che farà non sarà nella filosofia, ma avrà scoperto di poterlo fare e amare perché la filosofia gli ha dato lo strumento per capire quella cosa. E credo che questo sia veramente impagabile. Ecco, questi sono i modi, secondo me, poi ce ne sono tanti altri, per rendere utile o inutile lo studio della filosofia. Ovviamente sotto nei commenti potete dirmi voi cosa ne pensate, quali sono i modi secondo voi utili o inutili e se i ragionamenti fatti dal vostro punto di vista filano. Adesso, se siete in live, non uscite, che si va avanti ancora un po' a chiacchierare. Per quelli che sono in differita, mi raccomando, date un'occhiata in descrizione, c'è anche il link per il preordine di La Parola Don Chisciotte. Non vedo l'ora di farvelo arrivare fra le mani il 14 febbraio, un ottimo San Valentino per amarvi come si deve. Quindi, veramente, prendetelo. Grazie a tutti quelli che sono stati qua con noi e niente, ci vediamo alla prossima. Domani con Valerio Rosso e Gennaro Romagnoli, prima cogitata dal vivo qui dai nuovi Cogito Studios. Vi aspettiamo. Buona serata e alla prossima.